Eccoci tornati, Arezzo Svegliati, Radio Fly 98.5, 106 e 100, in streaming, su iTunes, in. Abbiamo la possibilità di farci ascoltare in tutto il mondo. Con noi il sindaco ingegnere Alessandro Ghinelli, nell'edizione, dodicesima edizione di Arezzo Svegliati. Allora, un tema, Ivo, che vorremmo trattare con il sindaco, anche perché il sindaco è un pilota, quindi pilota e i piloti
atterrano. E paracadutista, ve ne scordate.
Sì, l'abbiamo vista la sua biografia. Abbiamo l'aeroporto, il tema dell'aeroporto. Ivo, lo introduci te.
Sì, grande appassionato di aerei, io mi ricordo sempre con quanto piacere una quindicina di anni fa arrivasti con un Antonov da
un N2, è vero?
A Montecchia, da Lituania, mi pare, no? Mi ricordo,
facevo, da Vilnius a Arezzo, viaggio bellissimo.
In quell'occasione facevo un servizio proprio su questo aereo, un bell'aereo.
Incredibile.
Incredibile. Ce l'hai sempre l'aereo?
L'aereo ce l'ho sempre, fermo purtroppo.
Ecco,
da
mi spieghi una cosa, tu
il tempo manco per...
Poi parliamo dell'aeroporto, perché c'è un tema ben preciso, con una domanda che ti arriva direttamente dal presidente della società, che è Andrea Fabianelli, che è presidente anche degli industriali. Mm-hmm. Tu sei uno che sei insegnante, sei un docente all'università. In questo momento sei in servizio o no?
No. No, allora sono in aspettativa obbligatoria.
Obbligatoria.
Perché la nostra legge prevede che la funzione di professore universitario sia incompatibile con quella di sindaco del capoluogo di provincia.
Tu hai uno studio professionale con altri a Firenze. Lavori o no in questo momento?
Pochissimo. Allora io vado, lo dico, tanto non è un segreto, vado a Firenze il venerdì mattina, cioè la mia attività professionale è una mattina su una settimana.
Allora la battuta del cittadino.
C'hai guadagnato per fare il sindaco dal punto di vista... Economico, non ti parlo del piacere della
economico
cosa.
Perso.
Quanto guadagna il sindaco di Arezzo?
3.000 euro al mese.
Qualcosa meno di quanto guadagnavi prima?
Molto meno. Cioè, vabbè, lasciamo perdere, comunque un fatturato abbastanza.
Però la soddisfazione di fare il sindaco è tanto.
È un'altra cosa, cioè io ho deciso di farlo, non sapevo che mi sarebbe costato così tanto in termini economici, oggettivamente, però è quello è l'obiettivo per il quale ho, diciamo, lottato per 6 mesi e ora faccio il sindaco, cerco di farlo meglio possibile, perché buttare via questo tempo, oltretutto che ci rimetto economicamente, sarebbe sciocco.
Allora, lo fai con tutta la passione che puoi. L'obiettivo tuo qual è? Farlo per 2 mandati, visto che in un mandato molte cose non si riescono a fare, oppure pensi già a Roma?
No, che Roma? Io ho preso un impegno con i cittadini e quindi anzitutto questo primo mandato lo porto a termine. Poi vediamo che cosa avrò fatto alla fine del mandato, vediamo quale sarà il panorama politico fra 3 anni, che potrebbe essere anche molto diverso da quello che mi ha consentito di diventare sindaco, e poi vediamo. Certo che l'ambizione di fare 2 mandati ce l'ho, è inutile che lo nasconda, perché molte cose si riescono a fare in un decennio, in 5 anni non ci si riesce. Quindi le cose importanti che vorrei portare a termine per questa città hanno un percorso almeno di 10 anni, quindi oggettivamente mi farebbe piacere poterlo rifare.
Dunque, abbiamo detto aerei, quindi aeroporti. Bisogna poter atterrare. Una battaglia che, diciamo, ha 20 anni per te come amministratore, perché già mi ricordo quale battaglia ci fu in occasione della presentazione del piano strutturale durante la giunta Lucherini, con la grande rivolta della Val di Chiana, ma poi tutto sommato la rivolta anche di una parte degli abitanti nella zona dell'attuale campo d'aviazione, chiamiamolo, dell'attuale aeroporto. La società che si era impegnata per realizzare uno scalo comunque sia fruibile da aerotaxi, chiamiamolo con il loro nome, quindi aerei di piccolo cabotaggio alla fine, che consentissero però di portare rapidamente, specie gli imprenditori, 7-9 posti, insomma, verso le grandi città oppure dove vogliono andare, non ha ancora potuto realizzare questo sogno. So che tu all'inizio del tuo mandato hai avuto anche un incontro con questa società e un impegno l'avevi preso per portarla avanti. A che punto siamo e che succede?
Allora, l'impegno è preso ed è mantenuto, nel senso che io ho ripreso i contatti con ENAC, che è il soggetto titolato per fare questo cambiamento nella nostra struttura aeroportuale, che ha destinato risorse a farlo, che poi ha un po' messo in corsia di attesa questa ristrutturazione dell'aeroporto, perché non c'era stato un grande entusiasmo da parte del sindaco che mi ha preceduto. Beppe Fanfani sì, diceva che avrebbe voluto impegnarsi per fare, diciamo, migliorare l'aeroporto, poi in realtà non lo ha fatto. Io ho ripreso quel filo, l'ho ritessuto, ho parlato col presidente di ENAC Vito Riggio, il quale mi ha detto: vabbè, le risorse ci sono, e se non ci sono comunque si trovano. Se la collettività retina attraverso il suo sindaco ci dice che c'è interesse per migliorare questo aeroporto, noi ci mettiamo la nostra parte, e quindi io credo che si potrà vedere l'allungamento della pista e lo spostamento del testapista dal lato Tortaia verso nord, quindi allontanandolo dalle case e quindi sostanzialmente mettendolo in condizioni di migliore sicurezza rispetto a quella.
Parlare di tempi è impossibile.
Ce la fareste dare un'indicazione su possibilità?
Oggi con molta difficoltà, comunque diciamo che entro quest'anno dovrebbe partire, forse concludersi, la verifica di impatto ambientale che è necessario fare e che ENAC deve commissionare a un'apposita società di ingegneria che se ne occupi, dopodiché il tutto viene messo in condizioni di poter essere portato in regione per la definitiva approvazione e partire. Secondo me si potrebbe nel mandato vedere concluso questo lavoro, se non si trovano intoppi.
A proposito dei tempi, tu sei anche assessore all'urbanistica.
Sì.
Ti sei tenuto questa delega che è forse, non lo so se è la più importante, insomma una qualifica di quelle pesanti e importanti.
Pesantissima.
Un anno fa avete lanciato una richiesta ai cittadini, presentate le vostre osservazioni, chiedete, suggerite,
sì,
perché noi stiamo aggiornando
lo
strumento.
È vero.
Prima c'era una scadenza al 31 agosto, poi è slittata di un paio di mesi. Poi
ho dato più tempo ai cittadini.
Che fine ha fatto? Allora, cioè, non si sa più nulla. Che è successo?
Ve lo spiego.
Che si sono impegnati,
sì,
qualcuno
allora,
in modo bello, anzi, se
la
qualche
scadenza
è
arrivata,
dimmi.
La scadenza era il 30 settembre, poi visto che non c'erano stati molti contributi, cioè io pensavo che l'aretino medio, quando è in vacanza, c'ha più tempo per pensare, dico magari mi arrivano più contributi, invece non è stato così. Siccome ci tenevo che ci fosse una partecipazione maggiore, l'ho rilanciata anche da un punto di vista pubblicitario e ho dato il termine fino al 31 ottobre. Abbiamo ottenuto complessivamente quasi 800 contributi, quindi non pochi. Contributi che hanno riguardato, devo dire, e do atto ai miei concittadini di essere, come dire,
concreti.
Qualcuno mi ha chiesto,
perché qualcuno si riesce a vederlo anche nel sito, altri no.
Qualcuno
quindi
mi ha chiesto chiaramente una, un privilegio personale, no?
Vabbè,
sulle sue proprietà.
È una cosa normalissima.
Ma c'è anche chi mi ha fatto ragionamenti un pochino più di alto livello su alcune sistemazioni importanti dal punto di vista stradale, dal punto di vista urbanistico di certe aree. Noi che cosa abbiamo fatto? Operazione non facile. Abbiamo selezionato questi 800 contributi dividendoli per categorie e abbiamo cominciato a analizzarli per dare delle risposte ai cittadini. Siccome sono 800 e sono tanti, io ho dato un ordine di priorità. Ho detto, per primi analizziamo quelli che hanno a che fare con richieste che riguardano il tessuto produttivo, perché quando ti entra l'acqua in barca, la prima cosa da fare è buttare via l'acqua, non devi pensare a fare la rotta, te devi salvare. Allora, per prima cosa tessuto produttivo, a seguire le famiglie, perché c'è anche chi mi chiede di mettere una regola che gli consenta di aumentare la superficie di casa quando gli nasce un figliolo o un figliolo si sposa. Oggi si tende sempre di più a vivere insieme con la famiglia di origine, cosa che è un'inversione di tendenza rispetto al passato.
Non è un motivo culturale, ma economico.
Ma economico, però si porta dietro una buona risposta culturale, perché si torna alle nostre origini, alle grandi famiglie che vivevano nelle case dove ci stava il nonno, il babbo e il figliolo. Quindi in realtà è un ritorno positivo a una società più condivisa, più consapevole e più legata alla famiglia. Detto questo, le prime che usciranno ora a luglio saranno le risposte alle domande che ci vengono dagli imprenditori, da chi ha un problema per produrre, ha bisogno di fare un ampliamento oppure di cambiare la destinazione d'uso. Siamo a Pratacci? Siamo alla Carbonaia?
Sì.
Benissimo, uno dei temi che si pongono è cambiare la possibilità di destinazione d'uso di alcune di queste aree, che non deve essere necessariamente industriale e produttiva, potrebbe accettare anche una parte di commercio, cosa che oggi non è possibile fare. E allora, nonostante che le aree debbano essere specializzate per quanto possibile perché funzionano meglio, se il tessuto economico mi dice siamo in crisi, dacci una mano a uscire dalla crisi ammettendo un certo tipo di cambio di destinazione, è certo che sì. Si tratta di farlo, però questo è difficile, in modo tale da non fare privilegi per alcuni e non per altri. Va fatto in maniera generalizzata e intelligente, perché non è che si può mettere i bar in tutti i buchi d'Arezzo.
Certo.
Bisogna dare delle regole, questo è il difficile, è quello che si sta facendo ora. Comunque ne vedrete delle belle.
Ci saranno cambiamenti importanti nel piano strutturale, qualcosa che tu hai già visto, che senz'altro
sì,
in qualcosa lì cambieremo veramente di brutto. Allora, non devi
ora cambieremo di brutto, anche no, però metteremo
di bello. Cambieremo di bello.
Cambieremo di bello, ecco. Allora, si risolve, questa è di destra, il sindaco si piglia la responsabilità di indicare da dove passa la variante della 71 a 40, perché è rimasta ferma per 20
da
anni.
Da sempre.
Lucherini aveva fatto una scelta, poi gli fu contestata e quindi si cominciò a pensare a soluzioni alternative a quella originaria, vennero fuori 12 tracciati possibili. La Regione Toscana non ha mai messo un euro sulla variante della 71 perché diceva tanto non si sa di dove si deve passare. Bene, gli cavo la sete col prosciutto, gli dico di dove si deve passare, poi vedremo se ce la finanzierà o meno.
Bene, questa è un'ottima notizia, penso, anche per gli abitanti di qua.
È una grossa responsabilità, perché qualcuno sicuramente non sarà contento.
Ne scontenterai più di uno,
ragazzi,
ma come sempre, questo mi sembra
sono scelte
ovvio
da fare.
Sindaco, senta, è stata con noi la presidente della sezione Orafi, Giordana Giordini, no? Alla domanda che cosa avrebbe chiesto alle autorità, comunque alla pubblica amministrazione, lei ha detto una semplificazione, perché le aziende oggi, per quanto di vostra competenza ovviamente, sì, per fare qualunque cosa sono massacrate dalla burocrazia. Lei ha detto di cercare di favorire il tessuto economico, sì, il tessuto economico, sì, si crea chiaramente con l'industria, con le attività. Ecco, cosa può fare il comune, il sindaco in questo per andare, cioè la semplificazione è una cosa di destra secondo lei?
Allora, la semplificazione è una cosa intelligente, poi se è di destra o di sinistra non lo so, però è una cosa intelligente.
Ci importa anche poco alla fine.
Sì, semplificare in un paese in cui si producono qualche migliaio di leggi all'anno non è semplice.
Siamo a 170.000 ora.
Va bene? Quindi ci si muove in un panorama difficile, però qualcosa si può fare. Il comune sta lavorando su un sistema di semplificazione di tipo, come dire, legato al modo con cui il cittadino, l'impresa o l'imprenditore accede all'amministrazione, favorendo per quanto possibile il contatto via internet, quindi senza la presenza fisica del soggetto interessato, in modo tale che possa lavorare da casa, possa chiedere da casa, magari può andare semplicemente a ritirare il certificato di persona, perché ancora la carta purtroppo è necessaria. Perché? Perché è necessaria la carta? Non ve lo domandate? Perché ci devi appiccicare sopra, sì, il
bollo.
E chi è che esige il bollo? Lo Stato, ragazzi.
16
se
euro,
non si cambiano le basi del nostro Stato, che è uno Stato burocrate e burocratizzante, non si è fatto niente.
Quindi quel piccolo,
cioè la carta serve per appiccicarci il bollo.
Abbiamo iniziato a parlare di piano strutturale, parliamo allora di uno dei grandi nodi irrisolti di questa città, che è l'ingresso alla città, è di cronaca di queste ore, insomma, cosa che accade nell'area Lebole. E lì io penso
grande
che
problema.
Se io fossi uno come Carrara, altro che verrei su, sabato le bastonerei prima di andare.
Carrara, tanto l'avete letto sui giornali, l'incontro era riservato, non si tiene manco il semolino in questa città, e si sa che ieri io mi sono visto con Carrara. Bene, mi sono visto con Carrara, che ha tutta la mia comprensione, perché lui si è visto sfilare da un'operazione importante il partner più importante, che era Esselunga. Allora, questo è un segnale negativo in assoluto, negativo perché produce comunque un rallentamento e un problema nella gestione di quella area ex industriale, ma è un indicatore negativo soprattutto per il segnale che indica. Perché vuol dire che un investitore importante qualificato come Esselunga decide che ad Arezzo non vale la pena mettere il secondo stabilimento. E questo è gravissimo. Cioè vuol dire che Arezzo, per Esselunga, non rappresenta un
più,
territorio
più
in sviluppo. E questo a me da sindaco è la cosa che mi fa più peso di tutte. Dico, ma come? La nostra città, ma abbiamo il distretto più importante d'Italia. Siamo 100.000 persone, ma come fai a fare un pensiero del genere? Oltretutto devo anche dire, e qui un pochino mi sorprende la decisione presa, devo dire, dopo la morte di Caprotti, dai suoi eredi, di non investire ad Arezzo. È evidente che un posto come quello molto probabilmente verrà occupato da un suo concorrente,
da qualcun altro.
E quindi lui potrebbe perdere Esselunga potrebbe perdere un'importante fetta di mercato. E questo devo dire che, siccome oggi gli investitori non sono solo italiani, ma sono anche ormai internazionali,
sì, il mondo si
la
muove.
Vedo come una perdita del sistema Italia, oltre che una perdita di Arezzo. Quindi io darò una mano a Marco Carrara e alla sua famiglia per venire fuori da questa nassa per quanto posso, per interesse diretto, perché sicuramente prima si leva quella serie di capannoni fatiscenti e pericolosi, meglio è, ma anche perché di fatto io voglio dare il segnale che questa città è viva, vive e vuole andare avanti.
Ci saranno anche da sistemare in quella zona una buona parte di strade che potrebbe consentire di cambiare un po' l'accesso.
Questo
tu l'hai fatto già cambiare rispetto al precedente piano.
Sì, questa è una, diciamo, delle cose sulle quali io ho puntato parecchio. Voi forse non ve lo ricordate, ma nell'ultima seduta del Consiglio Comunale del 20 di maggio del 2015, 11 giorni prima delle elezioni, il Consiglio Comunale votò la variante alla Lebole.
Era buio,
si finì alle 2:30 di notte,
sì.
E io feci una battaglia lunghissima per cercare di evitare che fosse approvato quel piano urbanistico. un po' perché non mi piaceva mettere tre capannoni industriali al posto di quella che è stata una delle fabbriche più importanti di Arezzo. Però su questo devo dire che Beppe Fanfani è stato onesto ed è stato l'unico che mi ha dato la spiegazione del perché si era preso quella strada. Lui mi disse con chiarezza: o ci si mette queste tre cose o si sta fermi per altri 10 anni. Meglio questo,
no, che niente.
Ma quello che io volli in sostanza far notare agli allora amministratori era che il sistema stradale, come loro l'avevano previsto, non andava bene. E gli avevo chiesto di stralciare quel fatto stradale da tutto il resto. Decisero di non farlo, fu approvato così. Quando poi ho avuto la possibilità da sindaco di rimetterci le mani, ce l'ho rimesse. Carrara di questo mi è anche grato, perché gli ho dato la possibilità di fare, e un pochino gliel'abbiamo disegnato noi che cosa voleva. Sapete che io mi occupo di queste cose, quindi la penna a mano l'ho presa io, per dimostrare che si poteva migliorare. E in effetti il progetto che oggi si realizzerà, e si realizzerà comunque, è migliore di quello che era stato allora individuato, per due motivi. Il primo è perché di lì ci passa il raccordo autostradale, e quindi la nostra infrastruttura di collegamento con l'autostrada, che è necessario sia a 4 corsie, non poteva essere a 2 interrato, perché non sarebbe stato più allargato. E questo è il primo. Il secondo è fare in modo che ci fosse una permeabilità vera, non finta, col centro affari, perché quella, non ce lo scordiamo, è la cittadella degli affari. Quindi tutto quello che si fa ad Arezzo Fiere Congressi ha un riflesso su quello che si fa nell'area ex debole e viceversa. Quindi ci deve essere una permeabilità, e questa è stata garantita dal progetto Carrara.
Stai parlando un po' di grandi opere, ci sono opere grandi anche dentro la città, alcune le state presentando, ieri la piazza della stazione,
Bella. Poi sì.
Ci sono in ponte, a proposito di ponti, il secondo tunnel nella zona Baldaccio.
Allora, hai messo gli occhi su
dimmi. Via Fiorentina, quell'incrocio Sì. Che da tanto tempo aspetta di essere sistemato, un incrocio complicatissimo, ma non solo, c'è il problema dell'autostazione, insomma le cose in cantiere ce ne sono molte. Se ce ne vuoi parlare, soprattutto vorrei capire se abbiamo un'idea di tempi, considerando anche le risorse che possiamo disporre, spesso e volentieri legate a progetti che ci consentono di far arrivare i finanziamenti.
Allora, il tema dei finanziamenti è quello che guida un po' tutto. Noi stiamo facendo conto che il Matteo Renzi, il naso gli è cresciuto per dire altre bugie, ora smetta, nel senso che lui ci ha promesso 17 milioni di euro, sostenendo che le richieste dei comuni sul bando periferie degradate andava saturato per tutti e non soltanto
anche per quelli
non di centrosinistra. Ora è una battuta
così. Comunque
noi siamo arrivati 35esimi, sì. Hanno finanziato i primi 24, però hanno detto che avrebbero finanziato anche tutti gli altri.
Esatto.
Noi siamo i primi degli esclusi, 35-24. Quindi se arriveranno questi denari, noi si sta lavorando per partire entro quest'anno.
Alla progettazione, qui,
la progettazione ci si sta spendendo soldi. Se domani in danno sti denari, io gli faccio causa al governo, perché mi ha detto il Presidente del Consiglio in seduta pubblica, e lo disse al congresso nazionale dell'ANCI a Bari,
sì,
dove c'ero anche io, lui disse che avrebbe finanziato anche tutti gli altri, è registrato, ce l'ha detto. Se noi ci fa spendere i soldi e poi ci dai quadrini, si va a Roma e gli si dice qualcosa. Va bene?
Progettazione esterna
però,
o interna?
Quasi tutta esterna, perché non ci si fa a progettare tutta sta roba internamente. Però se tutto questo va per il verso giusto, noi si parte, come giustamente ricordato, con Piazza della Stazione, raddoppio del sottopasso.
Piazza della Stazione ne ha bisogno veramente.
Piazza della Stazione ne ha bisogno e diventerà un simbolo. Sapete anche cosa ci voglio portare io lì, no?
Sì, sì.
La stella di Mazzini, dell'Unità d'Italia, della
Piazza della Repubblica.
La stella della Repubblica. Ma a parte questo, pensate a Piazza della Repubblica, l'autostazione che potrebbe in qualche modo cambiare, non ora ma insomma ci si sta pensando, parcheggio Baldaccio, sottopasso che ti riporta a Pescaiola, la città universitaria, all'ospedale. L'architetto Gregotti aveva definito quella zona la zona cerniera della città, aveva
cerniera,
perfettamente
addirittura ragione. Voleva incementare tanta, però,
sì, insomma, vabbè, però insomma, è lì che si gioca lo snodo. Perché la ferrovia ci divide la città in due.
Sì.
Se noi superiamo questa discontinuità in maniera virtuosa, possiamo creare lì veramente l'approdo di tutta la maglia turistica cittadina. Perché ci arrivano i treni, ci arrivano le autolinee, c'è un grande parcheggio come il Baldaccio che sto cercando di recuperare all'amministrazione comunale per poterlo gestire in maniera, diciamo, più produttiva. Tu arrivi in città o col treno o con l'autobus o con la macchina. Ce l'ho tutti nell'arco di 300 metri. Quindi è lì che si gioca il futuro turistico di Arezzo.
Tra l'altro ormai praticamente sgombero lo scalo merci, non c'è quasi più nulla.
Non c'è più nulla. Ecco, anche te ora hai messo il piedino in un tema che mi è particolarmente caro. potrebbe essere, questa ve la do come anticipazione ufficiale, potrebbe essere che si riesce a legare il tutto. Per adesso pigliamola così.
Sì, sì, sì.
Però diciamo che c'è stoffa.
La logica ci sta, insomma, in questo senso.
Il vostro perché... sindaco lavora per questo.
Però peccato che lo scalo merci se ne sia andato da Arezzo, se ne è andato per altri posti. Anche noi abbiamo perso una bella opportunità.
Assolutamente sì.
Lì è veramente da Tafazzi, una bottiglia sparata fortemente sulle parti basse. E questo è
un problema che
ce ne facciamo di indicatori. Che ce ne facciamo di indicatori ora?
Io qualche idea ce l'ho anche su quello, però va verificata con chi opera in un certo settore, perché va riconvertita. Ormai non sarà più scalo merci. Deve essere, me la consentite la parola, piattaforma logistica. E quindi come piattaforma logistica secondo me c'è possibilità di portarla a compimento e di darle un significato. Ora come ora è veramente un'incompiuta straziante,
anche lì veramente straziante, cioè passare da quell'area.
Io ci passo col treno quando vado a Firenze il venerdì mattina e ci ripasso quando torno.
È un pianto
a luna, perché
io
ci torno la mattina e basta a Firenze, torno a ripetere. È un pianto, cioè vedi questa cosa che non ha più nessun senso. Secondo me ci può essere un tema che oggi è molto di moda, che potrebbe portare lì dell'interesse.
Durante una nostra trasmissione sulla Lebole, il nostro editore Giuseppe Misurino, ma poi abbiamo avuto un riscontro anche da ascoltatore che mi ha detto: bella, ci piace questa idea. Un suggerimento che potrebbe essere fatto a parer nostro a Carrara o all'amministrazione, non so a chi, di mettere all'interno dell'area Lebole, perché diventi anche quello un motivo di attrazione di pubblico, una sorta di vetrina di tutte le attività, facendo una politica anche economica di vicinanza agli imprenditori, di prodotti a chilometro zero, vale a dire un po' la logica che è stata fatta alle Logge del Grano, però molto più ampia, a livello provinciale, tutti gli agricoltori, tutti quelli produttori di prodotti tipici del Casentino, della Val di Chiana, Val Tiberina, una sorta di grande vetrina che potrebbe servire come serviranno altre cose analoghe in città. Potrebbe essere un'idea, magari però con il supporto, siccome oggi investire in queste aree costa molto, lì ci potrebbe essere un aiuto anche volendo, non lo so, è vero che non ci vuol bene, ma della regione.
Potrebbe essere, le specificità sono quelle che in genere portano i migliori risultati, la nostra Toscana ne è un esempio, certo. Le nostre città ne sono un esempio, quindi l'idea è buona, non so quanto la regione sia disponibile a investire su un tema del genere. Però potrebbe
troppa,
essere
troppa concorrenza da città come
troppa
Siena,
concorrenza
Firenze,
esattamente c'è, ce l'abbiamo questo problema, no? È inutile che ci facciamo finta di no. Noi siamo stati inseriti in questo disegno che io non condivido, però mi ci trovo dentro, lo devo gestire. Cioè, io anche su questo a volte mi si contesta, dice: ma te a questo punto stai, diciamo, dando fiato al tema dell'area vasta. Dico: ragazzi, questo è, non è che io posso mettere la dinamite e farla saltare. Esiste l'area vasta Arezzo Siena Grosseto. Si tratta di riconquistare un ruolo ad Arezzo, cosa che non è mai stato fatto. Cioè, abbiamo dato quasi per scontato che il capoluogo naturale, perché geograficamente tale è, di quest'area fosse Siena. Anche perché nella mente del nostro governatore, chi comanda è la politica sanitaria, lui è medico, è stato assessore alla sanità per tanti anni in regione, quello che comanda è la sanità, come economicamente nel bilancio regionale, è quasi
l'80%. Sì.
Bene. Chi comanda? I policlinici. Dove sono i policlinici? Firenze, Pisa e Siena. Quindi Siena è capoluogo di area vasta, Toscana Sud. 60.000 abitanti, prodotto interno lordo che è un centesimo di quello d'Arezzo, non ci sono paragoni. Cioè, la nostra è una città molto più viva di Siena. Oltretutto col problema Monte dei Paschi innescato, e sappiamo come è andata a finire. Che non si è pagato niente per loro. Dobbiamo riconquistare un ruolo. È questo che deve fare il sindaco, non dire che non va bene l'area vasta se vuole uscire, tanto non serve. Riconquistare il ruolo di leadership dentro l'area vasta Toscana Sud, e lo puoi fare soltanto impegnandoti e facendo vedere che i problemi, se li affrontiamo ad Arezzo, si risolvono, se li lasci in mano a Siena non si risolvono.
Sindaco, sembra quasi che sia fisiologico che noi ci associino con Grosseto e Siena. Guardi la Confindustria, area su Toscana Sud, la USL,
ancora più lontano, te sei giovane, il mio babbo si presentava sempre nel collegio senatoriale Arezzo Siena Grosseto.
Quindi è
nella nostra storia, siamo il sud della Toscana.
Sì, però siamo tre sud diversi.
Siamo il sud nobile della
Toscana. Però eravamo provincia autonoma, eventualmente.
Sì, esatto. Ora le province ci sono più.
Sì.
Appunto, ma la provincia, col fatto che non ci sono più. Ma ci sono più. Io le vedo ancora, perché c'è un bel palazzo, anche tu sei nell'assemblea e come amministratore. Cioè, tenerli in questo modo, che senso ha?
Niente, nessuno.
Non funziona, rischiano di non avere soldi per andare avanti. Questo è un altro problema.
Nessuno, questo è un problema che la politica deve risolvere. Diciamo, per fortuna è stato stoppato il tema referendario che prevedeva la modifica della nostra Costituzione, sulla quale secondo me bisogna riflettere in maniera un po' diversa da come aveva fatto il Premier Renzi. Il 60% dei votanti, che sono stati in altissima percentuale, io ho mai visto un referendum partecipato come quello del dicembre, ragazzi.
Meno male.
Era un po' trasversale,
meno male,
forse.
Meno male. Era trasversale, c'era di mezzo la credibilità del Premier. A questo punto è finito come secondo me doveva finire. Però ha posto il tema delle province, perché si è iniziato un percorso di riforma che si è fermato. La politica deve innanzitutto risolvere questo, perché ci sono delle deleghe che aveva la provincia che non sono tornate indietro alla regione e che devono necessariamente essere spalmate sui comuni, ma in maniera consapevole, cioè con le risorse.
Evidente.
E quindi diciamo che siamo in mezzo al guado.
Radio Fly, le ali della tua musica.
Allora, chi è che non si ricorda questa bellissima musica dei Pink Floyd, The Wall, che era un po' una parodia, una protesta contro la scuola, più o meno, mi pare. Esatto. Il classico mattone sul muro, vero sindaco?
Sì.
Esatto, che ognuno di queste persone era considerato un mattone che formava un muro. Va bene, allora non parliamo di muri, ma parliamo di oro, perché noi su Arezzo Svegliati abbiamo trattato vari argomenti che lei oggi ci sta dando tutta una serie di risposte. Ivo, quello dell'oro.
Da quell'oro però se ne è parlato prima quando ha raccontato la storia economica di questa città. Io invece voglio parlare di una cosa particolare dell'oro, e facendo anche complimenti al lavoro svolto. Finalmente se ne parlava da decenni quando c'era la recessione dell'altra volta se ne parlava, finalmente sì, abbiamo un bel museo dell'oro. Cioè era una vergogna che una città come Arezzo, dove l'oro, voglio dire, è la nostra voce numero uno, anche se non so quanto ancora lo resterà, ma speriamo per molto noi, e finalmente c'è il museo dell'oro. Io sono convinto che sarà un bel biglietto da visita questo museo dell'oro, perché a questo punto, se riusciamo ad accoppiarlo alla voce Arezzo, chi viene ad Arezzo deve andarla a vedere, e andando lì percorrerà quelle strade che molti percorrono, ma insomma andare in salita fa sempre fatica, no? Da noi sembra che la gente voglia fermarsi sempre un po' prima, non i turisti, i turisti sono molto intelligenti e girano arrivano, tutta la parte alta della città, fino a quella piccola fortezza brutta che abbiamo lassù in cima, no? Che sta diventando veramente un capolavoro, e più andiamo avanti meglio è, anche aver sistemato l'acquedotto Vasariano, secondo me era dovuto, un dovere, quella parte della città è bellissima. Sarà più bella quando ci arriverà, secondo me, lo dico sapendo di tirarmi addosso le ire di tanti anche amici miei, una strada che ci finisca questo giro tronco da sempre, la circonvallazione prima o poi bisogna farla passare di là, con gusto, con intelligenza, senza danneggiare l'ambiente, la bella visione che c'è in quell'area, ma insomma prima o poi bisogna metterci le mani. Allora, Museo dell'Oro e anche gli eventi di questo periodo, la Minerva che... Certo, noi abbiamo sempre queste bellezze nostre parcheggiate a volte in dei posti non proprio nobili nella città di Firenze.
Sì. Che, insomma... Parcheggiati per modo di dire, il Granduca, comprendendone il grande valore, ha pensato bene di portarsele a casa, no? Come i gerarchi nazisti che venivano, che si sono trovati in Italia dei capolavori della nostra arte, se li sono portati in Germania. Perché noi siamo il paese dell'arte, il paese del bello, e mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché Arezzo è la città del bello. I nostri gioielli sono apprezzati perché sono belli, e quindi come poter dimenticare che la nostra cultura viene di lì? Anche perché attraverso il processo della fusione si scopre che quello che oggi viene prodotto non è altro che il risultato di un processo iniziato con gli Etruschi qualche migliaia di anni fa. Quindi il Museo dell'Oro, che poi in realtà noi continuiamo a chiamare così per far prima, ma che non può essere chiamato Museo dell'Oro, poi vi spiego perché, è stato ribattezzato Casa, tanto per dargli un nome importante, o Palazzo, comunque, dei tesori di Arezzo, perché si è voluto dare proprio questo significato. I nostri tesori sono sì l'oro, ma sono anche le fusioni etrusche, sono anche i nostri dipinti del Vasari, del Benvenuti, di tutto quello che è il panorama artistico aretino. Arezzo è una città d'arte.
Perché non Museo dell'Oro?
Ve lo spiego, perché il finanziamento Pius che ha consentito la ristrutturazione del Palazzo di Fraternita è legato a un tema produttivo, nel senso che addirittura ci deve andare dentro del commercio, e quindi non poteva essere chiamato museo ciò che in realtà deve essere legato alla produzione. Io sono riuscito un pochino a dare una spallata di qua, una spallata di là, il governatore Rossi mi ha seguito in questa mia iniziativa, è diventato Casa dei Tesori di Arezzo e mi ha fatto i complimenti perché mi ha detto: vedi, questo è il modo giusto per presentare una città.
Però detto,
guardi che Rossi ci mandava direttamente con Siena e Grosseto,
Ascolta, perché nessuno gli si era mai posto davanti con dei percorsi logici, perché nessuno gli interessava che questa città avesse più successo di tanto. Non mi riferisco in particolare al mio predecessore, all'amico Beppe Fanfani. Lui aveva troppo interesse, lui, a fare quello che poi ha fatto, a togliersi le sue soddisfazioni. Lui è stato deputato della Repubblica ed è andato a fare un mestiere importantissimo a Roma, che è il componente del membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Lui ad Arezzo ha dedicato nel primo mandato grande energia, ha fatto partire tante cose. Nel secondo non è stato dietro le cose come secondo me un sindaco doveva fare, perché aveva un altro obiettivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho dovuto un po' recuperare certe cose, per cui anche il rapporto con Rossi alla fine me lo sono riconquistato io. La prima volta ci siamo visti, non ci siamo mandati a quel paese, ma per puro caso, perché io ho un caratterino, lui anche. A un certo punto ho capito che non era il caso, lui si è alzato e se n'è andato, ecco, è andata a finire così la prima volta. Poi dopo siamo riusciti da soli, io e lui da soli in una stanza, a chiarirsi su cosa volevo io, su cosa voleva lui. E siamo riusciti a condividere il fatto che Arezzo, se si vuole rilanciare come città d'arte, non poteva che passare attraverso un museo dell'oro, chiamato in un altro modo, ma un museo dell'oro. Quindi lasciar perdere la vendita del gioiellino. Lì ci vanno messi i nostri capolavori, ci va messo quello che la gente non troverà da nessun'altra parte al mondo. La troverà ad Arezzo, e che vengano ad Arezzo a vederlo. Il biglietto non è particolarmente caro e c'è uno sconto per gli aretini, ditelo questo, è importante. Ecco. Gli aretini possono andare lassù e vedersi il loro museo dell'oro a prezzo ridotto.
E questo penso sia una sorta di dovere.
Ah, la Minerva fondamentale, siamo riusciti ad avere, ringrazio anche pubblicamente, l'ho già fatto, lo faccio anche stamani, il direttore del Polo Museale Toscano, dottor Casciu, che ci ha dato la disponibilità di tenere qui la Minerva fino a settembre.
Casciu vuole bene ad Arezzo, c'è stato.
Ci ha lavorato, è cresciuto professionalmente, esatto, quindi infatti ci vuol bene. E questa bellissima statua, andate a vederla perché è emozionante veramente, che è la dea dell'ingegno, no? L'ingegno che dal cervello ti porta le mani a costruire i gioielli, quindi il bello fatto con l'oro, quindi è anche simbolica come cosa.
Senti un po'.
Poi se andate a vedere scoprirete una cosa buffissima. La Minerva è bella perché ha questi occhi, no? Che non, vuoti, in realtà una volta erano fatti di avorio, infatti sono trovate anche, mi dicevano i ricercatori, delle piccoli frammenti di avorio, ora sono vuoti, quindi ti incute quasi soggezione. Guardate i piedi, scoprirete che porta dei sandali col plateau come usano oggi. Degli zepponi.
Non si inventa niente.
La chimera se la vuoi far riportare a Arezzo.
Torniamo un attimo indietro, viabilità, mi sono dimenticato di un tema prima, che anche questo è storico, due mari, almeno il tratto del comune di Arezzo, che in fondo sono alcuni chilometri,
allora,
importanti, ma insomma
anche
abbiamo
su questo,
il nodo di Olmo e poi questo tragitto da Torino.
Anche su questo io credo che il percorso fatto dall'amministrazione da che sono diventato sindaco sia virtuoso. Anzitutto si è mandato in pensione il progetto Strabag, che prevedeva un percorso da per chi viene dalla Val Tiberina e per andare verso il mare, verso, quindi inizialmente verso Siena, prevedeva percorso da due mari fino ad Arezzo, di passare accanto alla collina di Agazza e riandare a prendere il raccordo, andare a Battifolle, andare verso nord, pigliare lì l'autostrada e percorrerla fino a Bettolle e da lì riprendere la Siena Bettolle. Bene, mandato in pensione questo, e devo dire che l'assessore Ceccarelli, la prima volta che ci siamo visti, mi ha chiesto cosa ne pensavo e gli ho detto che questa era un'idea che non veniva manco a un mozzo con la meningite, come diceva un mio amico ammiraglio. E mandato in pensione quello, si è pensato ad altro, si è pensato alla galleria sotto Sargiano, che poteva essere un'idea, ma si è pensato sostanzialmente di recuperare il vecchio progetto del nodo di Olmo, però con con l'idea, e questa devo dire che è stata un'idea mia, di sospendere l'attraversamento del nodo di Olmo mettendolo in un secondo lotto e facendo il primo lotto del raddoppio da Palazzo del Pero a Arezzo,
perché se no non se ne esce,
e di far fare subito anche la bretella San Zeno San Giuliano, che è quella che consente a chi viene dalla 73 o dalla 71 di andare all'autostrada.
Quindi rendere civile quel tratto di strada che oggi
fanno tutti, ma che è stretto e pericoloso.
Oggi è causa di incidenti continui, per fortuna.
Esattamente.
Insomma, vabbè, quella è una situazione da...
Quindi perlomeno in terra d'Arezzo la due mari si sa da dove passa.
Area vasta, la sanità. La sanità, c'è molta preoccupazione fra gli operatori e i cittadini, non so se perché ne sentono parlare o perché magari hanno veramente qualche riscontro oggettivo, cominciano a essere preoccupati. Che fa il sindaco di Arezzo? Come riesce a muoversi? Riesce a fare qualcosa? C'è attenzione?
Devo ammettere che è il settore nel quale, nonostante che si siano poste le basi per un buon rapporto con l'assessorato regionale alla sanità e con la presidenza della regione, nonostante tutto è quello nel quale in ogni caso patiamo le pene più significative, perché siamo partner perdente, perché non abbiamo il policlinico. Cioè Siena purtroppo fa la parte del leone, non c'è niente da fare.
Si rafforzerà di
No, aspetta, che c'è un problema in più, che la sanità della Toscana meridionale ha una grossa lacuna di assistenza nel grossetano. Quello che io ho sempre detto al direttore Desideri, che se te fai pari e puoi fare poggio e buca fa pari, cioè togliere a chi già ha un sistema efficiente e darlo a chi non ce l'ha. Lui ha garantito e ha messo per iscritto che questo non avverrà, ma che ci saranno risorse aggiuntive destinate a chi è in debito di assistenza.
Però vorrebbe dire star fermi noi in questo caso.
La domanda è corretta. No, perché si può migliorare in termini di efficienza. Comunque non è semplice la cosa. Noi in questo caso non abbiamo la possibilità di fare la voce grossa, perché di fatto siamo anello, non vi dico debole, non siamo sede di policlinico e abbiamo una sanità buona, ma che viene continuamente depauperata. Io ho messo degli attolades, ho detto non ci puoi continuare a levare i servizi come stai facendo solo perché devono andare a Siena, dove vengono lavorati in un ambiente che risente positivamente della presenza dell'università. e per certi versi qualcosa si è ottenuto, ma molto meno di quanto ottenuto in altri campi. Non ve lo nego questo, quindi è un tema. Hai fatto come ultima domanda, ti ringrazio, mi hai fatto la peggio che mi potevi fare.
Gli amici ti riconoscono nel momento del bisogno.
Nel momento del bisogno, mentre sui rifiuti penso di aver fatto un buon lavoro e di poterne fare ancora di meglio. Sulle strade penso di aver dato veramente un buon contributo. Sul sistema produttivo aretino altrettanto, sulla sanità è il coso dove sono più in affanno. Però questo non vuol dire che mi arrendo, ora lui si ricorda del mio passato di paracadutista, figurati se mi arrendo, però ho meno strumenti che in altri settori.
Se me lo permette, lei è un pilota, ma sì. Se quando arriva all'aeroporto c'è tutti quei fumi di tutta la gente che brucia, ma quando atterra mai lei? Oltre a farci fumare le sigarette tutto il giorno, qui bisogna che lei qualcosa faccia, ci dica anche su questa
vi dico qui. Questo, te ti riferisci sicuramente alle... diciamo alla bruciatura delle potature, delle ramaglie,
sì, che sono centinaia, e comunque centinaia. Il regolamento comunale
non si può fare.
Ok, non si lo dica, che
allora,
non si può fare.
Uno, si andrà a fare le multe a chi continua a farlo, però quando ti impunti su una cosa che non può essere fatta, devi anche dare al cittadino un'alternativa. Come si fa? Dice, che se ne fa?
Certo,
se mangiano?
Certo, no, ma gliela data.
Allora c'è l'intermovalorizzatore di San Zeno, che è una linea dedicata all'organico, che può oggettivamente mandare a compostaggio tutto quello che è sfalcio, tutto quello che è potatura. E si fa una cosa buona, perché ne può nascere del concime che riserve nuovamente per l'agricoltura.
E è gratis.
Quindi l'importante è che il cittadino si armi di pazienza, metta tutto nel bagagliaio di una macchina o nel furgone e ce lo porti a San Zeno gratuitamente, gli si piglia noi.
Poggio di San Zeno ce l'hanno a 500 metri.
Mi faccio un centinaio di nemici ora, di quelli in divisa.
O sentiamo.
In divisa. Molti dicono che i vigili urbani a volte non sono sempre attenti a quello che accade in giro.
No, alle multe alle multe per diverse
sosta. Ma anche quello non pensare più di tanto, perché onestamente, attento, facciamo un passo indietro. I cittadini si devono comportare bene in tutte le cose, questa è la prima regola, perché senza questo non esiste una società civile, e questo va detto. A volte dice che non sempre i controlli sono adeguati da parte della polizia municipale, che non ha solo funzione di controllo, ha funzione anche educativa. A noi ci piace il famoso Bobby all'inglese, nel senso che deve essere l'amico dei cittadini. Una volta c'era anche il vigile di quartiere, che adesso in qualche caso esiste ancora, in qualche caso no. Insomma, non è facile, perché l'organico è quello che è e quant'altro. Però un po' di disattenzione. Faccio un esempio molto banale, te lo dico. Molto spesso vediamo gente che fa, che so, anche con pericolo grosso per se stessa, sta negli incroci a venderti fazzoletti di carta. Poveri disgraziati, ci mancherebbe altro, che magari cercano di raccogliere un euro, due euro, eccetera. Pericolo per loro per prime, pericolo per chi transita. Passano le pattuglie di tutte le armi, perché non c'è solo la polizia municipale, lo fanno carabinieri, polizia, finanza, passano e non guardano, non dicono nulla. C'è un po' una sorta di disattenzione che il cittadino non apprezza.
Allora, che il cittadino percepisce sicuramente, che ci mancherebbe altro che lo apprezzasse. Siamo sulla strada giusta anche lì. Abbiamo finalmente un comandante degno di questo nome, che ringrazio, è con noi da dicembre. Le cose in polizia municipale stanno cambiando. Credo che il comandante, con il supporto pieno dell'amministrazione, stia riuscendo in quel percorso difficile, perché si parte da condizioni di cattiva affezione al servizio, che è l'orgoglio della divisa. Cioè, i nostri vigili stanno rimparando a fare un loro mestiere. La strada non è lunghissima. Io credo che di queste lamentele mi auguro che entro la fine di quest'anno non ce ne siano più. Perché, a parte dargli nuova risorsa, stiamo assumendo 3 nuovi vigili quest'anno, altrettanto il prossimo anno. Faremo un concorso per gli ufficiali, perché siamo sotto, diciamo, dimensionamento degli ufficiali, ed è questo il motivo per cui, nonostante ci siano richieste da vari comuni di dare il nostro personale, non lo possiamo fare, perché siamo già in debito di 3 unità. Ma il tema è quello di essere consapevoli che si riveste un ruolo chiave in una città, che è quello di essere i rappresentanti più visibili di tutti dell'amministrazione. Quindi la divisa portata con orgoglio e con la capacità di interfacciarsi col cittadino, sempre meno per reprimere, sempre più per aiutare. Questo è quello che io vorrei che la mia polizia municipale riuscisse a fare. Siamo sulla strada giusta.
La regia ci ha messo la musica della sigla finale, Giuseppe.
Eh sì, siamo in dirittura d'arrivo. Noi ringraziamo il sindaco Ghinelli e facciamo il nodo su tante cose che ha detto, signor sindaco. Quindi noi magari...
Come si dice Arezzo, Cesar Vede se ne parla.
Ecco, bravo, Cesar Vede se ne parla. Grazie, sindaco Ghinelli.
A voi.
Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata, sindaco. Grazie, Giuseppe. A giovedì prossimo.
E un saluto e un ringraziamento
e noi,
a Sara
Nocciolini. Come diciamo alla fine del nostro programma?
Ma lo diciamo insieme al sindaco.
Ma stamani, se vuole,
dai,
noi, diciamo,
tutti e tre, facciamo un trio.
Facciamo in modo appassionato, ecco, un lancio del nostro titolo.
Come lei è motociclista anche,
Arezzo,
no? Svegliati!